Okay. Felice giorno internazionale delle donne. So first of all, thank you so much for having us here. I want to thank Lucha y Siesta. I want to thank the wonderful people that have gathered here, and I want to begin like I just did in Italian to first of all wish you a very powerful new year for women, International Women's Day. 8th March shall be a very revolutionary, powerful one, and I wish that we can build more bridges between us to have a more powerful struggle even more.
Grazie di essere qui, ringrazio tutti e spera che questo nuovo anno che comincia questo 8 marzo possa essere un anno veramente rivoluzionario e forte per tutti noi.
So, like Alessia has already mentioned, the Kurdish women's movement was suddenly discovered by the world, and especially because it was women who were fighting against the most overtly patriarchal, proudly patriarchal, rapist system that calls itself Islamic State Daesh. And it was interesting for people to discover that of everyone, it was women from a community whose history has never been written, that they were the ones emerging from history and not only fighting against them, but also defeating them. But not just with bullets, as Alessia also mentioned, but with their ideas, with their smiles.
Come Alessia ha già sottolineato, la comunità femminile curda è stata scoperta dal mondo nella sua lotta contro un sistema tra i più patriarcali e violentatori presenti al mondo, che chiama se stesso uno Stato islamico, quando noi tutti sappiamo che non è questo, si chiama Daesh, e che questa lotta sia stata una lotta non portata avanti soltanto con i proiettili, ma con i sorrisi e con le idee.
So I don't want to speak too much because I hope we can have a good discussion and exchange of ideas like everyone together. That's why we're here to celebrate 8th March. But I want to talk about, as was suggested also, about some of the practices that also helped our movement develop the practice of women's autonomy, in which we say we don't leave the struggle of women until tomorrow. But actually we try to implement women's liberation as a method here and now, not tomorrow.
Non vuole parlare troppo perché spera che questa possa essere un'occasione di dibattito produttivo, e vuole parlare soprattutto delle pratiche di autonomia che si preoccupino di una liberazione della donna che non sia relegata al futuro, ma che cominci essendo implementato nella quotidianità.
So we first of all have to understand the Kurdish women's movement emerged within women who live in a very patriarchal geography, who are ethnically discriminated against, who cannot live their communal identity either, and also they're usually in very socioeconomically very, very difficult positions. So we see economic, national, gender suppression all intersect in the case of Kurdish women. So not only do they fight as Kurds or as women, but especially as Kurdish women, which even led to feminists, for example, in Turkey, to always marginalize the Kurdish women.
Thank you. Il movimento è emerso in un contesto particolare, che è quello di una geografia patriarcale, che le ha discriminate anche etnicamente, ma non soltanto etnicamente, anche economicamente. Quindi si tratta di una comunità che ha delle caratteristiche particolari su più livelli, il che ha fatto sì che la lotta non fosse soltanto una lotta etnica, o soltanto una lotta ideologica, o soltanto una lotta di genere, quanto tutte queste cose insieme, come donne curde in lotta. E questo si è riflesso anche nella società turca, che ha visto una marginalizzazione delle donne curde come tali, come complesso di condizione.
But the women that have paved the way to the situation which we're in today, which is a relatively strongly organized women's organization, women's movement, that is not only a academic feminism or like a very elite kind of feminism that just wants gender equality, but actually resonates with the community that we have a feminism today that really answers the questions of the most marginalized women in the villages, that we now have a feminism which makes the systems against which these women are fighting. And Daesh is only one of them. The Turkish government is very, very similar ideologically to Daesh. The Syrian Arab Republic's army, Assad's army, they're also very similar. Al-Nusra is very similar. The male members of our community, they all have the same Daesh mentality. So we first of all have to understand Daesh is before everything a system. It's ultra patriarchy, just manifested in a different way. So before we can mobilize our struggle against that, we have to understand the situation very well.
Le donne che hanno fatto strada in questo movimento hanno costruito un movimento forte che non è né accademico né elitario, ma un movimento che è radicato nella vita di tutti i giorni in grado di rispondere alle domande anche delle donne dei villaggi più lontani dai punti centrali, le donne appunto marginalizzate nel sistema, capendo che il governo turco, il Syrian Republican Army di Assad e anche Daesh in realtà sono tutte espressioni di una stessa mentalità patriarcale, con la qua inserita radicalmente nel sistema in varie declinazioni che va compresa per poter essere combattuta.
So, of course, one could now discuss the political project, the social elements, our philosophical views, but let's not do that. Let's talk about practices that we use in order to really answer the questions in the hearts of the millions of women that are standing with us.
Quindi non parliamo dei progetti politici, teorici o della filosofia, parliamo delle pratiche che sono nel cuore di tutte le donne che fanno questa lotta.
So one of the ideas that we really value is the connection between knowledge and power. So we cannot explain the current system as it is without understanding how knowledge has been stolen away from us. For example, my grandmother lives in a village in Kurdistan, and maybe she knows some herbs, she knows the use of honey, and many, many Kurdish women are like that, and many, not just Kurdish women, women around the world possess all kinds of knowledge that is now being taken away from them by big corporations, and then these corporations sell it back to them. This is just one modern example of how knowledge is being co-opted, but actually we can see this has a very long, century-long history. For example, in Europe, a very huge feminicide happened on European women, the witch burnings, for example, which also began it was just one form of re-articulating capitalist social relations. Witch burnings were not just a religious phenomenon. They had a very strong material base. It was people saying, no, witches were considered as women who are outside of the system, women who have knowledge, women who do something for the community, women who do not subscribe to the gender norms. So that's why they had to be killed, they had to be burned and tortured and annihilated. So actually we can see that who has the monopoly on knowledge, production and reproduction should be a very central question to our struggles.
Allora, la prima idea da considerare è la fortissima, che loro valutano moltissimo, è la connessione molto stretta tra conoscenza e potere. Bisogna capire che il sistema in realtà ha preso il sapere di alcune persone, come per esempio sua nonna o altre donne che hanno delle conoscenze, per esempio sulla gestione del miele o di cose del quotidiano, e queste conoscenze vengono in realtà prese dalle grandi corporation, dalle multinazionali e loro rivendute. Questa non è soltanto un'idea lontana, è una storia lunga di centinaia di anni, anche qui in Europa. Pensiamo ad esempio ai roghi delle streghe. Le streghe di fatto erano donne che avevano delle conoscenze per la comunità, però essendo fuori dal sistema. Quindi i roghi delle donne nel Medioevo non sono stati solamente una questione religiosa, quanto piuttosto una forma del sistema vigente di riaffermare la propria autorità dicendo tu conosci qualcosa, quindi devi essere eliminata.
So how can we even liberate knowledge from this sort of power abuse?
Scusate, mi sono dimenticata, il finale era: bisogna dunque capire chi ha il monopolio sulla conoscenza, sulla produzione e sulla riproduzione.
No problem. So how can we liberate knowledge from these abuses of power, these mechanisms of hierarchy? Just how, like, we have to think about the question, how can we liberate democracy from things like the state? Because the state is the most anti-democratic institution. It has a millennia-old history, but we tend to associate democracy or freedom with the state. Post-colonial studies have the tendency to say, once we have a state, we will have our freedom. Or once we solve the social class issue, then the women will also be free. So we tend to prioritize different things, and we tend to associate democracy, a very, very fundamental principle, with the state. But the state is inherently anti-democratic. So how can we undo these thought mechanisms? What kind of methods can we use in a world in which our very institutions of knowledge, such as universities or schools, teach us patriarchy? They teach us to be good capitalist citizens. They teach us to be good patriots, nationalists. So how can we have a different approach to knowledge, to the possession of knowledge? Where is knowledge? Where is it situated?
Ok, quindi dobbiamo cercare di capire, scusate per prima, dobbiamo cercare di capire come liberare la conoscenza dai meccanismi di gerarchia, quindi in realtà come liberare la democrazia dal concetto di Stato, perché lo Stato in realtà è la condizione, l'espressione meno democratica di tutte. I postcolonialisti tendono a dire, quando avremo lo Stato a quel punto avremo la democrazia, oppure quando avremo l'equità sociale allora anche le donne avranno i loro diritti. Associare libertà e democrazia è stato fatto per un sacco di tempo, ma in realtà sono due cose molto diverse. Quindi la domanda è come farlo, come liberare queste cose, visto che quando andiamo a scuola, quando andiamo all'università, tutte queste istituzioni non fanno altro che insegnarci come essere dei buoni capitalisti, come essere dei buoni patrioti.
So the Kurdish women's movement over the last couple of years, especially encouraged by the representative Abdullah Öcalan, proposed the idea of genealogy. And genealogy, in Kurdish means woman. It's like a woman's approach, a woman's paradigm towards science. So what does that mean exactly? It doesn't mean like feminist studies, it doesn't mean gender studies or women's studies. It means a fundamental reinterpretation of dominant history writing, a radical critique that is not only deconstructing the system, but it's also constructing a new kind of system. And this has to mean that we don't prioritize certain struggles over others, but we also practice the solutions that we want to see. So if I want a society in which women are liberated, I must struggle today, right now, and build my solidarity between my other women's struggles right now, not afterwards. I must not think being a liberated Kurd is more important than being a liberated woman, etc. So actually, we believe that every experience is a very big treasure of knowledge. That's why, for example, to Alessia's question about, for example, the relationship between ages. In Rojava, which is the northern part of Syria, where the Kurdish women are, they not only militarily fighting against Daesh, but they also have a social revolution. We now see women's academies where women who are, you know, some of them cannot read or write, you know, because they never had a formal education. Now they learn how to read and write, but also they ask questions like, what is ecology? So for example, in one, I was listening one day when the women were talking about ecology. So one of them asked, what is ecology for you? And one woman got up, she was an older woman, maybe like 60 something, and she said, I believe for me to be a mother means to be ecological. For example, this was her idea of ecology, and she elaborated on that. Somebody else said, it's the balance, it's the harmony with nature, finding harmony with my family, with my neighborhood. So it's a very nice kind of accessible language that values the knowledge that these women possess. There is now a Mesopotamia Academy of Social Sciences that was formed in the midst of war in Rojava. And there's an older woman, she goes there and just explains folk tales. you know, the stories that she grew up with. And why is that? The same state, the Syrian state, had previously advocated a very nationalist doctrine to have these good military-like citizens. So now in order to break that, in order to have a social revolution, this woman, who previously was the most marginalized identity in the same place, she's now in charge of transferring the knowledge, the experiences that she has to the younger generation. So we believe that women whose ages are bigger than, for example, myself or others, they have a huge treasure of knowledge, and I can benefit from that. And I also have maybe a different perspective. I grew up in a different time than her. I can also teach her something. So education itself, our approach towards knowledge, must be non-hierarchical. It must not. That's why this format is a bit weird, because now I'm talking and you're listening. That's why I don't want to talk so much. I want to discuss. But this is the kind of thing. Knowledge is something that's flowing. It's not something that universities can put into four walls and then sell to students. This is one of the biggest problems that we have in the system.
Okay. Innanzitutto avrei bisogno di un altro pezzetto di carta, se c'è qualche volontario che me lo vuole fornire. Grazie, gentilissimi. Perfetto.
Sì, sì.
Anche perché, cioè, se ho imparato il curdo nel frattempo, perché... Allora, le donne curde sono riuscite a costruire un concetto chiamato gynology. Genealogy, perché gen vuol dire donna in curdo, e questo permette di fare una reinterpretazione delle gerarchie, che sono anche una critica radicale che permette di decostruire i concetti precedenti. La pratica comune è il fatto di non avere delle priorità. Per esempio, essere la lotta curda non è più importante della lotta delle donne, e viceversa. La grande difficoltà è quella di essere solidali. Per esempio, potendo avere un valore, dando un'importanza a qualunque tipo di esperienza, creando dei rapporti fra le idee. Per esempio, in Rojava, la rivoluzione sociale ha portato alla costruzione delle vere e proprie accademie, alcune di queste nate proprio nel bel mezzo della guerra, in cui donne, per esempio, dei villaggi imparano a leggere e scrivere, ma non è un apprendimento soltanto di capacità tecniche come la lettura o la scrittura, ma è un momento in cui si pongono le domande. Per esempio, lei si ricorda di un momento in cui una signora si è alzata e ha chiesto che cos'è l'ecologia, e una donna abbastanza grande, avanti con l'età, ha detto: per me l'ecologia è essere madre. Un altro ha detto: per me è la capacità di essere in armonia con i miei vicini o con la mia famiglia. E quindi si tratta di prendere dei concetti e di affrontarli con un linguaggio accessibile che permette la condivisione di conoscenze. Per esempio, c'è un'accademia di queste particolari che è nata durante in piena guerra, e durante la quale in realtà c'è una donna anziana che racconta storie folcloristiche del suo popolo, che sono le storie della sua infanzia con cui lei è cresciuta, in risposta a un diktat invece dello Stato siriano che ha proibito questo tipo di condivisione, nello scopo di formare dei cittadini che abbiano delle basi per loro comuni, quando in realtà si tratta di perdere queste tradizioni. E lei si alza ogni giorno e trasmette queste storie alle nuove generazioni, perché queste storie sono conoscenza, e quindi c'è di fatto, per rispondere alla domanda di Alessia, una condivisione tra le età, per cui io che sono giovane ho la capacità di imparare da persone più grandi, ma allo stesso tempo ho la possibilità di insegnare qualche cosa, togliendo qualunque tipo di gerarchia dall'insegnamento, e con grossa differenza rispetto alle istituzioni come l'università o le scuole, in cui di fatto la conoscenza ci viene venduta in maniera gerarchica.
So I want to say a little story of a woman in Rojava. Her name is Bushra, and she lives in one part of Rojava in Syria, and she belongs to a very, very ultra-religious sect. She never was able to leave her home without a male guard. But over the last couple of years, of course, the social revolution began, the areas were liberated from the regime, and then Daesh began to attack, but those were also repelled. I met her very, it was a coincidence that we met, and then she told me her life story. And it was a very educational experience for me. She said, when, because in Rojava now the system is based on like councils, communes, people's councils, neighborhood councils, and so on, and also autonomous women's councils. If you have more questions, I can also elaborate on that. But when the system began, people approached every house saying, look, we want to form communes and councils, you should also join, this is what we want to do, etc. So she said when the people first came to her house to see, to ask her, do you also want to be part of the commune? She said, I threw stones at them.
C'è una piccola storia, sì, di Busha, che vive in una piccola regione della Rojava e appartiene a una setta molto religiosa, quindi prima non era mai potuta uscire senza un accompagnatore maschio. C'è stata poi una piccola liberazione, poi è arrivata Daesh, però è stata scacciata anche lei, e le donne andavano in giro casa per casa dicendo di voler costituire queste comuni, questi concili femminili, e lei racconta che la prima volta che la sono andata a chiamare in realtà lei gli ha tirato delle pietre.
Because she said, I thought these were bad people. They want to come and harm me. And I said, why did you throw stones? And she said, at that time, I didn't know what is the council. I don't know what people do in meetings. I didn't know why should I organize myself with people that I don't know.
E quando lei gli ha chiesto perché gli ha tirato delle pietre, l'ha detto perché pensavo mi volessero fare del male. Dice perché? Perché io non sapevo cosa volesse dire un consiglio, cosa volesse dire confrontarsi con le altre persone in questo modo.
And then she said, but today I'm people come to me to seek help, because now she's a part of the commune, she's part of the people's councils, she's now working in a woman's house where people go and solve social issues, where women are now the judges for things like violence against women. Men have nothing to say in Rojava about cases of violence against women. Women are the policy makers, also the judges in those cases. But she says, you know, from being a person who doesn't know why should I go to a meeting, today I'm a person people approach. And they, she says, when I talk about violence against women, when I talk about having to change society, people believe me. Because I'm just like them, like I experience all of this. I don't just talk about violence, I know what it is.
E adesso in realtà lei diceva, questa signora ha detto, ho avuto un grosso cambio di prospettiva, perché dal passare, sono passata da essere una persona che non sapeva cosa fosse un consiglio e che cosa volesse dire, a essere una persona che ha voce in capitolo, perché in Rojava, per esempio, le donne fanno parte non soltanto di questi consigli di persone, ma sono anche i giudici e i policy maker di tutti i casi di violenza sulle donne. Gli uomini in Rojava non hanno niente, non possono dire niente, non hanno voce in capitolo rispetto ai casi di violenza sulle donne. E, lei dice, io sono passata da essere una donna che non sapeva quale fosse il punto a essere una persona che gli altri cercano perché sono una persona a cui gli altri credono.
So, just to conclude, why I'm saying the story is to see the happiness in this woman's face from being a person who would just live, and she was like dressed in completely black before that, and now she's changed everything about her life. So now she's going outside, now she has many, many friends. And we see that self-governance, like autodeterminazione, it makes people so happy because it's their nature. I mean, for thousands of years, people have organized themselves. The nation-state idea is very, very new, and it's complete the opposite of what people are used to. For example, capitalism has destroyed beyond everything, our sense of morality. Capitalism has destroyed our friendships, our normal relationships with people. Capitalism has stolen history from women. It's destroying indigenous communities. It's destroying the forest and beautiful nature that we have. But now, women like that, who were completely separated from the public sphere, when they make decisions, it comes so natural to them. So this, seeing this happiness that comes with the self-determination is is a very revolutionary thing and very emotional thing above. Also, when you were showing me the Lucha y Siesta here, and we were going to the place where the women are stitching and producing things, I was thinking, you know, about considering the history of this place. Women come here, produce something, and then they're probably a lot happier, right? Because the thing that underlies it is capitalism has made us as human beings feel meaningless, feel without value. We no longer feel like humans under capitalism. But self-determination is different from the state, first of all. Statism means dependence. Being outside of the state system, that's when you can get your true autonomy, your true independence, emancipation, and freedom. So organizing yourself outside of that really makes people happy, because you feel like you are worth something. You have value. Your existence has meaning. And this is what the approach that we try to make. That's why we say our biggest self-defense is not weapons, not arms. Our biggest self-defense is to have a politically conscious society, a society that understands its problems. We do not want men to give us rights. We do not want that. We do not want the United Nations to give us a chair. We do not want the international system to give us a state. No, we will ask for nobody for anything. We will build it ourselves, because we cannot create an alternative if we are just anti-everything, but not for any. What is the alternative system that we want to build? And the notion of autonomy, I think, is a very emancipatory concept. It really resonates with humanity's desire to express itself in the form of freedom. We can see people who are working in harmony with nature are a lot happier. People have healthy relationships across the genders, in their families, across the different nations, languages, and so on, are just happier people. And I don't want to use the word happy in this very funny way, but really happy in the sense that they feel they are living history, they are part of the world, they are part of... because one of the biggest problems that we have in the world is we want a place in history, we want to be recognized, we want to say we are here, we exist. But capitalism has destroyed all of that. The state also has destroyed all the identities. So self-defense is both education and also education. Not the classical education, but political consciousness, awareness, in the form of self-governance, self-determination. This is our biggest form of self-defense.
Ok. Scusate un secondo, Arrivo. Ok. Perfetto. Sì, no, don't worry. I'll just have to catch up on these sketches. Perché ha raccontato questa storia della signora che ha fatto parte del consiglio, eccetera, eccetera? Perché voleva sottolineare la felicità della transizione tra essere una persona che non ha mai potuto esprimere o desiderare o decidere a essere una persona che invece è incaricata di qualcosa e che ha la libertà di poter decidere e di prendere posizione. Perché di fatto questa libertà è ciò che ci rende felici. Lo Stato è... scusatemi. Sì, è questo, esatto, grazie. Allora, perfetto, perché l'autogoverno e l'autodeterminazione sono ciò che permettono di raggiungere questo obiettivo. Lo Stato è un'idea nuova, che è diversa da quella che è stata storicamente la capacità dell'uomo di auto-organizzarsi e di autodeterminarsi. Il capitalismo, infatti, ha modificato radicalmente il nostro senso della storia, ha modificato il nostro mondo da un punto di vista naturale e sociale, e le donne... che sono state separate radicalmente dalla possibilità di prendere decisioni, di avere qualunque ruolo nel corso della storia, adesso sono in grado di cambiarlo. Quindi l'autodeterminazione di fatto è un'idea rivoluzionaria. Prima, quando visitava Lucia e visitava la parte dove c'è la sartoria, si rendeva conto di quanto fosse per una persona arrivare qui la possibilità di costruire qualcosa materialmente, di cucire qualcosa, fosse di fatto un atto di felicità, perché quando siamo in grado di produrre qualcosa per noi stessi siamo più felici. Il capitalismo di fatto ha reso insignificante tutto questo e facendoci sentire miserabili. Quindi fuori dallo Stato è l'unico posto dove siamo in grado di sentire questa indipendenza e di vivere l'emancipazione e la libertà. Perché l'individuo acquista valore e acquista significato. Quindi la maggiore autodifesa possibile è quella di avere una consapevolezza sociale. E questa consapevolezza sociale fa sì che non vogliamo che siano gli uomini o che siano le Nazioni Unite o che sia lo Stato a darci qualche cosa, ma che siamo in grado di costruire ciò che noi vogliamo. Perché di fatto si vada oltre all'essere semplicemente contro qualcosa, ma si cominci ad essere per qualcosa. Di fatto l'idea veramente quest'idea è ciò che ci permette una reale emancipazione ed ha profondamente a che fare con il concetto di felicità. Perché pensare che se noi pensiamo alle persone che sono veramente felici, sono quelle che sono più a contatto con la natura, più a contatto con le altre persone, che sono in grado di produrre delle cose per se stessi. Perché? Perché poter avere questo tipo di relazioni con gli altri ti fa sentire parte del mondo e quindi noi vogliamo un riconoscimento sociale che non ha a che fare col capitalismo o con lo Stato. Quindi l'autodifesa è avere una coscienza politica e sociale inserita nel mondo in questo modo.
Basically, what it comes down to is we don't want freedom to be an aim in the future. We want freedom here and now. We don't want women's liberation in the future after another revolution, but here and now. So for that, we cannot rely on law, rules, and you know, normative things like that, but we have to fundamentally rely on empathy, rely on ethical questions, rely on justice, etc. And in order to strengthen that, we must mobilize ourselves. So because in the case of Bushra, you can see, she sees the only way to survive is to organize herself. The only way to be the person she wants to be is to organize herself. In that sense, I'm very, very happy to be here, also to learn from your experiences, because as I've said, it's about transforming the idea of education and knowledge and sharing it. Because only that, only when we organize ourselves in our own context locally, but also build bridges with other autonomies in this confederalist manner, only this way we can truly fight for an alternative world in which it is worth living in. So I also want to say that I very much appreciate hearing from you, and I look forward to a great discussion, and I wish you once again a very wonderful, powerful 8th March. Grazie mille.
Quindi per concludere, non vogliamo che la libertà della donna, ma la libertà in generale, sia un obiettivo futuro, quanto piuttosto che sia qualcosa da vivere adesso. Non possiamo fare affidamento sulle leggi o su qualche cosa che viene dall'alto, ma dobbiamo fare affidamento soltanto sull'empatia e sulla giustizia sociale. Per farlo dobbiamo organizzarsi e l'unico modo, come faceva la signora, capendo che l'unico modo di essere felici è quello di potersi autodeterminare e di auto-organizzarsi, è molto contenta di essere qui proprio per poter in realtà creare un dibattito, una discussione, perché il modo di vivere il mondo in un modo diverso, in un modo più felice, è quello di costruire dei ponti tra differenti tipi di esperienze e tra differenti persone.